Continuiamo il corso su Franz Brentano e la filosofia morale, settima lezione, parte seconda, il metodo della filosofia. Affrontiamo in questa parte seconda la questione del metodo. Per poter sviluppare ulteriormente questo discorso con la precisazione dei tratti essenziali che caratterizzano la rinascita della filosofia, Brentano ha bisogno preliminarmente di chiarire la questione del metodo, ossia l'applicazione del metodo delle scienze naturali alla filosofia. Per poter cogliere in pieno queste istanze, occorre tener presente il contesto personale e scientifico in cui egli si muove durante gli anni della sua formazione. Del suo insegnamento iniziale a Würzburg in Germania. Si tratta qui ancora una volta del senso e dell'importanza del suo interesse per Aristotele e per Tommaso d'Aquino per poter ricavare da entrambi questi autori indicazioni preziose ai fini della precisazione del metodo da applicare in filosofia. In particolare, secondo Brentano, è necessario chiedersi quali sono le ragioni che ci inducono ad applicare il metodo delle scienze naturali, e in che modo è da intendere questo metodo, quali sono i tratti essenziali di questo metodo. È sbagliata, secondo Brentano, ogni pretesa di dedurre esclusivamente a priori, con mezzi puramente logico-razionali, come hanno fatto in epoca moderna Fichte, Schelling e Hegel, il corretto metodo. Il criterio di verità, invece, emerge e impone la propria presenza alla logica deduttivistica, mistica e fantastica e non viceversa, sin dagli albori della filosofia e poi in tutto il corso della storia del pensiero, soprattutto nei periodi di rinascita della filosofia, nei periodi di massimo rigoglio della filosofia. Tale riconoscimento implica una rinnovata considerazione dell'evolversi e susseguirsi di volta in volta delle più importanti vicende filosofiche a partire da Platone ed Aristotele. E questo è il compito delle lezioni di Brentano sulla storia della filosofia, a cominciare dal primo corso in assoluto che egli tiene nel 1866-67, cioè nel semestre invernale del 1866. 67. Per questo motivo, per queste ragioni, egli prende in esame tutti i possibili metodi per poter individuare quelli che possono essere corretti, cioè quelli che possono essere applicati al discorso filosofico. Rileva così, attraverso una ricognizione storico-critica, attraverso un'analisi delle principali vicende della storia della filosofia, che tutto il nostro sapere noi lo conosciamo tramite sei modi. Cioè sei metodi abbiamo utilizzato, dice Brentano, nel corso della storia del pensiero, sei metodi. Quali sono questi metodi? Il metodo dell'intuizione, della deduzione, dell'induzione, dell'argomentazione retorica, il metodo poetico, il metodo della fede. Dei sei metodi elencati, secondo Brentano, il quarto e il quinto si basano sul principio di autorità, sull'analogia, sulla volgarizzazione delle tematiche filosofiche, ed è questo, ad esempio, il caso dei materialisti francesi o dell'illuminismo tedesco. Essi, come avvenne anche al tempo dell'epicureismo e del neoplatonismo, furono espressione, da un lato, di un guadagno in estensione, cioè nella diffusione delle idee filosofiche, a cui però, d'altro canto, non corrispose un progresso. Non ci fu un vero e proprio progresso, ma solo diffusione, ulteriore diffusione, e questo comportò una perdita del significato più profondo del discorso filosofico. Quindi, da un lato diffusione, cioè quindi apparente successo, d'altro canto però perdita del significato, degenerazione, caduta. Ci si accontentò di verosimiglianze, di tendenze estetizzanti o poetiche, che in definitiva portarono soltanto a posizioni piene di sofismi e quindi alla degenerazione caratterizzata in particolar modo dalle tendenze mistiche o misticheggianti. Il sesto metodo, invece, è quello che si fonda sulla fede, e qui manca il vero e proprio principio vitale della filosofia, filosofia che sviluppa le sue verità a partire dai propri principi interni. Così non resta altro da fare, esclusione secondo Brentano, che prendere in considerazione i metodi che fanno riferimento alla intuizione e deduzione, intuizione, deduzione e induzione. Questi sono i tre metodi che possono essere utilizzati e possono servire adeguatamente per precisare, per chiarire il problema della rinascita della filosofia. Tramite la pura intuizione, dice Brentano, non si può costruire alcuna scienza, persino quella con cui la filosofia, per quanto riguarda l'evidenza, non può essere affatto paragonata, cioè la matematica. Con la pura intuizione la filosofia dovrebbe essere molto più evidente della matematica, ma questo non è il caso, non si verifica. Con la pura intuizione, appunto, c'è questo problema. Inoltre, vediamo dapprima ciò che è esterno a noi e poi ritorniamo indietro nel regno dello spirito. Di conseguenza, sarebbe più verosimile che noi avessimo l'intuizione nelle scienze della natura. Nessuno più di Schelling, tra i grandi pensatori del passato, dice Brentano, ha avuto intuizioni geniali, ma abbiamo visto i risultati, cioè la degenerazione massima della filosofia, la caduta nel misticismo, fantasticherie che hanno portato appunto al misticismo e ad aberrazioni di ogni tipo, di ogni genere. Il privilegiare l'intuizione come metodo di conoscenza ha condotto, proprio per queste ragioni, per tutti questi motivi, alla diffusione esagerata della mistica in filosofia, alla applicazione a tutti i livelli del discorso mistico. Ma il ricorso alla mistica in filosofia si basa in parte sul misconoscimento dei rapporti tra ciò che è naturale e ciò che è soprannaturale. Il metodo matematico poi ha deluso molti, anche i nemici di Spinoza, vedi Jacobi. Il metodo matematico è in filosofia, tra l'altro, meno esatto che nelle scienze della natura. Se tutte le verità fossero riconoscibili come principi che illuminano immediatamente, esso sarebbe applicabile, ma questo non è il caso, questo non accade e non è accaduto nella storia del pensiero. La necessità di includere l'intuizione e la deduzione diventa particolarmente chiara nel caso della psicologia, cioè l'intuizione va abbinata appunto alla deduzione e, proprio per questi motivi, cioè proprio per queste ragioni. Ciò non significa tuttavia che la filosofia debba basarsi sulle scienze della natura. Anche l'astronomia, tra l'altro, non si fonda sulla chimica. Tutti e tre i metodi fin qui enumerati ed analizzati sinteticamente da Brentano, in definitiva, alla luce di queste considerazioni, vengono accomunati ed elevati a canone di giustificazione speculativa del corretto metodo. E questo perché essi sono strettamente correlati tra di loro, si integrano a vicenda. In questo modo Brentano perviene ad individuare e a precisare il metodo da adoperare in altri termini in filosofia, nell'ambito di una chiarificazione che contiene il reciproco contemperamento della induzione, della deduzione e dell'intuizione. Nel testo della Geschichte der Philosophie, Storia della filosofia, del 1866-67, la trattazione della questione del metodo da applicare in filosofia va ripetutamente di pari passo con l'esame delle varie vicende della filosofia che si sono articolate nel corso della storia del pensiero, ma soprattutto con l'esame della filosofia di Schelling, nell'intento di verificare e mettere in risalto, cito letteralmente Brentano, i metodi che per il progresso della scienza sono eccezionalmente interessanti e importanti, per giungere ancora una volta ad una rifondazione del sapere oggettivo. Dopo aver individuato le cause della decadenza della filosofia, la sua frammentazione in molte scuole e indirizzi, talvolta in contrapposizione tra di loro. La prospettiva che Brentano espose per la prima volta in pubblico nel 1866, cioè agli inizi della sua carriera accademica presso l'Università di Würzburg, e che poi venne mantenuta ferma per tutta la sua vita, fu il riconoscimento di questa situazione impone un modo di procedere, impone un atteggiamento, e cioè rispondere alle critiche rivolte alla filosofia nel suo tentativo di elevarsi al rango di scienza e superare il suo stato di indigenza, cioè quindi di elevarsi alla pari di tutte le altre scienze positive, chimica, biologia, fisiologia, astronomia, eccetera, occorre appunto vedere quali furono le cause della decadenza e nello stesso tempo individuare e mettere in evidenza e utilizzare criteri per interpretare le vicende della storia della filosofia, le leggi appunto che attraversano la storia della filosofia, i vari periodi della storia della filosofia, e che ci consentono di individuare delle costanti. Si tratta qui ancora una volta, in particolare, della dottrina dei tre periodi che Brentano presentò ai propri studenti agli inizi appunto del suo compito come docente in Germania a Würzburg. Ma ancora una volta, qual è il significato più profondo di questo discorso e il suo legame con la questione del metodo? Per Brentano ci sono delle somiglianze tra la storia della filosofia e quella delle altre scienze, cioè quindi è importante analizzare non soltanto le vicende della storia della filosofia, ma anche le vicende relative al discorso scientifico, allo sviluppo del discorso scientifico nella storia. Vi sono comunque non soltanto dei punti in comune, delle somiglianze, ma anche delle differenze, perché mentre nella storia delle scienze vi è un progresso continuo e una crescita indefinita di sapere, cioè c'è un cumulo di sapere, un'accumulazione di sapere e un progresso costante, un progresso continuo da un periodo all'altro, il periodo successivo non mette in questione i risultati conseguiti dal pensiero precedente, ma costruisce sul pensiero precedente e prosegue accumulando appunto il sapere, dando luogo ad un progresso continuo e quindi appunto ad una situazione di questo tipo. La storia della filosofia, tuttavia, anche se ha delle somiglianze con la storia delle altre scienze, mostra tanti uomini che furono sì importanti, ma che tuttavia non hanno prodotto nessun grande progresso, e invece altri che hanno dato vita a periodi del tutto nuovi. Uomini dell'ultimo tipo, Platone, Aristotele, San Tommaso d'Aquino. Quindi c'è già una prima differenza di fondo tra il discorso filosofico, l'evoluzione del pensiero, della storia del pensiero, e l'evoluzione appunto del progresso scientifico. Il progresso scientifico avviene per accumulazione, un progresso continuo, una crescita indefinita. Invece nell'ambito del discorso filosofico ci sono periodi di progresso, e ai periodi di progresso seguono periodi di decadenza, periodi di caduta del discorso filosofico, di volgarizzazione del discorso filosofico. E quindi ci sono uomini importanti che hanno dato vita ad un progresso e uomini importanti che hanno dato vita, hanno caratterizzato la decadenza, declino della filosofia. Gli uomini che hanno dato vita alla rinascita, al progresso della filosofia, sono in particolare per Brentano Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, ma soprattutto Aristotele e Tommaso d'Aquino. La differenza quindi tra la storia della filosofia e quella delle altre scienze è la seguente. Nell'ultima, cioè nella storia delle scienze, troviamo quasi senza eccezioni un costante progresso verso mete non si raggiungono mai. Una volta più veloce questo progresso e un'altra volta meno veloce, ma persino nel caso di Ristagno non si rinuncia a tutti i precedenti risultati. Diverso il caso della storia della filosofia. Qui ci sono periodi di evidente decadenza in cui i risultati raggiunti vengono persi, tutti i concetti buttati in aria e della ricca fioritura resta soltanto il nome della scienza. Sotto questo aspetto essa è simile alla storia delle belle arti.